Bene, stamattina voglio parlarvi dei lombi. Qualcuno quando va in macelleria probabilmente chiede la lombada, non so, io non è che sia molto esperto. Quindi sapete benissimo di cosa stiamo parlando, di quale muscoli stiamo parlando, di quale parte anche del nostro corpo stiamo parlando, è vero? Sicuro? Sono i fianchi, i lombi, la lombata, sono i fianchi. Per essere un pochino più chiari. Ma pensavo che ancora oggi ci sono molti cristiani, quando dico cristiani parlo un po' in generale, quindi un cristiano universale, che pensa che la vita cristiana sia basata sui comandamenti. È vero che i comandamenti ci sono e vanno rispettati, ovviamente, è chiaro, chiarissimo, ma non è che noi dobbiamo basare su i comandamenti, fai questo, non fare quell'altro, ma la nostra vita cristiana va basata su quello, non che facciamo noi per Dio, quindi obbedendo ai comandamenti, ma quello che Dio ha fatto per noi. E Dio ha fatto una cosa unica, grande, ci ha donato la salvezza per mezzo della grazia in Gesù Cristo. Quindi quello che ha fatto Lui diventa la base della nostra vita. Abbiamo cantato anche questa mattina, io ogni volta prendo i canti, il primo, se non sbaglio, a un certo punto diciamo noi viviamo tutti i giorni per te, qualcosa di questo tipo, è vero? Il primo canto, se qualcuno mi supporta, dice così a un certo punto, noi ogni giorno lo viviamo per te. Gloria a Dio che noi viviamo ogni giorno per il Signore, ma dobbiamo farlo veramente, sempre sulla base, non della paura dovuta anche ai comandamenti, ho sbagliato questa cosa, no, ma sulla base della grazia che Dio ci ha fatto, quindi sulla base del sacrificio di Cristo sulla croce e di questo dono infinito che è la grazia di Dio che ci ha dato a ognuno di noi. Quindi questo è importante chiarirlo. Amen. Perché così ci possiamo fare più coraggio, altrimenti restiamo sempre su, possono sorgere dei dubbi, ho fatto bene, ho fatto male, ho fatto questo, mi sembra di aver combinato qualcosa. Sì, si chiede perdono, ma la base è sempre la grazia in Cristo Gesù. Vogliamo leggere in Primo Pietro, dal versetto 3 al 12, se volete magari seguire. È un capitolo che ultimamente l'abbiamo trattato spesso, ma come ho detto in un'altra occasione o in altre occasioni, la parola di Dio è come un pozzo senza fondo, c'è sempre da scavare e dire cose nuove con i medesimi passi della scrittura, purché si resti nella dottrina, purché si resti in quella che è la verità e non diciamo le nostre verità. Quindi vogliamo leggere dal versetto 3, anche se dal versetto 1 vediamo che si tratta gli indirizzi che l'Apostolo Pietro fa alla Chiesa del Ponto, della Galazia, della Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Quindi i primi due versetti riguardano i saluti verso questi fratelli sparsi in questi posti. E dal versetto 3 la scrittura registra. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi. Quindi oggi leggeremo per noi. Chiaro? Qui Pietro sta scrivendo a dei credenti, quindi dice voi, oggi noi leggiamo conservata per noi, che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo voi gioite anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendo visto voi, che pur non avendolo visto, voi amate e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Quando noi stamattina abbiamo cantato e ci siamo esortati attraverso i canti a gioire, a rallegrarsi nel Signore, pur non vedendolo. In realtà noi cantiamo al Signore, ma non lo vediamo. O qualcuno di voi l'ha visto? Non credo. E anche è vero che qualcuno dice, quando vedi tuo fratello hai visto il Cristo, d'accordo, ma io non vedo ancora il Cristo in cielo, perché non ci sono andato in cielo. Lui siede nel cielo, alla destra del Padre, sul trono glorioso. Vedo voi come figli di Dio, come fratelli di Cristo, e posso vedere e devo vedere in voi il Cristo terreno. Amen? Quindi, pur non vedendolo, dice Pietro, voi vi rallegrate e gioite. Anche noi oggi ci rallegriamo e gioiamo pur non vedendo ancora il nostro Signore Gesù Cristo, così come Egli è. Ottenendo al fine della vostra fede la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che lo avrebbero seguite. Vedete che nell'Antico Testamento, come spesso abbiamo potuto appurare ovviamente dalle Scritture, lo Spirito di Cristo era nei profeti. Mentre lo Spirito di Cristo è in noi, avendolo accettato e mediante la conversione che abbiamo fatto a Cristo, noi oggi abbiamo il Signore Gesù nel nostro cuore, abbiamo lo Spirito Santo nel nostro cuore, ecco che all'epoca solo delle persone venivano investite dallo Spirito di Cristo per il servizio che dovevano fare, come i profeti. Non era dato a tutti. Quindi la grazia che noi abbiamo è anche questa, di poter dire in noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, in noi c'è il Signore Gesù Cristo. E questo ci condiziona anche a poter poi vivere e dover vivere come Cristo ha vissuto sulla terra. Ma arriviamo più avanti in questo. E quindi al versetto 12 continua e dice: a loro fu rivelato che non per se stessi, ma per noi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. Amen. Anche questo è un grande privilegio che abbiamo. Anche gli angeli desiderano guardare dentro nelle cose di Dio, nella grazia, ma è stata rivelata a noi. Sebbene di questa grazia i profeti ne parlavano perché era destinata a noi. Doveva arrivare Cristo sulla terra per poter far sì che la grazia scendesse con Lui sulla terra. E quindi tutto quello che era l'investigazione dei profeti, tutto quello che era il loro sapere attraverso lo Spirito era soltanto un qualcosa che riguardava noi e non loro. Loro anticipavano queste cose perché attraverso la Scrittura si può confermare oggi quello che dice il Nuovo Testamento, perché è basato sull'Antico Testamento. È chiaro questo? Non potremo parlare di cose riguardo la salvezza se prima non erano state già preannunciate dai profeti. E quindi noi viviamo veramente un tempo particolare della storia della Chiesa. Siamo privilegiati. L'Apostolo Pietro in questi versetti ha elencato alcuni benefici di cui godiamo. Per esempio, siamo stati rigenerati, come abbiamo letto, dallo Spirito Santo, purificati dal sacrificio di Cristo, abbiamo ricevuto una speranza viva, abbiamo un'eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile, conservata per noi dove? Nei cieli. Ci ha pure rivelato perfino le afflizioni delle nostre prove, che producono una fede più forte e che sarà motivo di gloria, di lode e di onore. Amen. Quindi non spaventiamoci quando passiamo per le prove, perché questa, se affrontata come dobbiamo affrontarla, con l'aiuto di Dio, ecco che questa sarà motivo di gloria, di lode e di onore. Inoltre, come ho detto prima, abbiamo anche il privilegio di aver ricevuto la rivelazione del Vangelo da parte dei profeti, ai quali era stato nascosto, e anche, come ho citato prima, da parte degli angeli, che tanto desiderano entrare dentro, ma non gli è dato di farlo. Alla luce di questa salvezza, l'Apostolo Pietro inizia a spiegarci come dobbiamo vivere. Questo lo possiamo poi vedere, ma lo vedrete voi se volete prendervi questo impegno, questo compito per questa settimana. Potete poi continuare a leggere dal versetto 14, perché più avanti leggeremo il 13 e lo tratterremo qui. Ma dal 14 in avanti è tutta un'esortazione alla santità da parte di questa epistola. Poi continuerà, se voi leggete, la buona condotta da tenersi e via dicendo. Quindi le istruzioni pratiche che l'Apostolo ci dà per potersi vivere secondo l'insegnamento di Gesù Cristo, secondo la vita che Cristo stesso ha fatto qui sulla terra. Quindi, considerato che abbiamo ricevuto una grande salvezza, considerato che siamo stati fatti figli di Dio, cittadini del cielo, è giusto che viviamo conformemente a chi siamo in Cristo. Non basta dire siamo figli di Dio, non basta venire in chiesa, non basta predicare, non basta evangelizzare, non basta fare tutte queste cose se poi non viviamo secondo la vita di Cristo. È chiaro che è tutto da imparare, è un processo, come sempre diciamo, non è che possiamo dalla mattina alla sera essere trasformati. Lo Spirito Santo ci trasforma giorno dopo giorno, noi dobbiamo soltanto volerlo e impegnarci da parte nostra per poter camminare secondo l'insegnamento della Scrittura. Ecco perché sempre si insiste a dire leggiamo la parola, non è mai abbastanza, ma non in una forma religiosa, ma per capire effettivamente attraverso la parola poi come dobbiamo fare. Perché qui non c'è soltanto un'esortazione e finisce lì. C'è un'esortazione, ma c'è anche un insegnamento pratico, la soluzione per poter raggiungere queste cose. Altrimenti rimane solo teoria. Ma la Scrittura non ci abbandona, non ci lascia per strada. Quindi potete poi leggere tutte le epistole di Pietro e vedrete come fare e vedremo come fare per vivere secondo l'insegnamento della Scrittura. Ora possiamo leggere il versetto 13, che ci porta nel tema dei lombi. Perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate sobri e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Voglio leggere un'altra traduzione. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Il concetto è sempre lo stesso, sebbene da una parte questa traduzione parla dei lombi, quindi avendo cinti i lombi della vostra mente, un'altra traduzione dice dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri. Non cambia il concetto, non cambia l'insegnamento, è la stessa cosa. Ma poiché io vi ho parlato di lombi, preferisco usare questo versetto che abbiamo appena letto. Ecco che questa parola perciò, che da inizio a questo versetto, dà il senso che dopo tutto quello che abbiamo letto nei versetti precedenti, per tutto quello che avete letto, per tutta questa grande grazia che voi avete, ecco perciò, per questo dovete cingervi i lombi della vostra mente. Io non so dove siano i lombi, i muscoli della mente, no? Però se la mente intendiamo il cervello che racchiude tutto, tutti i nostri pensieri, tutte le nostre cose, io penso che quando ognuno di noi è sotto sforzo o ha da concentrarsi, normalmente fa così, così. Quindi i lombi, presumo, è una cosa mia questa, che siano qui le tempie. In effetti, quando noi ci concentriamo, che cos'è che ci fa male? È le tempie, qui sembra che cerchiamo di concentrare tutta la forza che sta nella testa con le tempie. Quindi pensiamo che dobbiamo stringere le nostre tempie, i nostri lombi della mente. Cingere la mente. L'Apostolo Pietro, dichiarando, avendo cinti i lombi della vostra mente o predisposto la vostra mente all'azione, non fa altro che esortarci a togliere dai nostri pensieri tutto quello che potrebbe ostacolarci dall'essere sempre pronti a camminare bene. Non fa altro che esortarci a togliere dai nostri pensieri tutto quello che potrebbe ostacolarci dall'essere sempre pronti a camminare. C'è qualcosa che questa mattina o in questo periodo ci sta ostacolando? Ci sono pensieri che ostacolano il nostro cammino biblico? Sì, tutti i giorni vengono. Ma ecco qui che dobbiamo concentrarci affinché questi pensieri non siano di ostacolo. E perché non siano di ostacolo, bisogna eliminarli e sostituirli. E qui sta il segreto, non si lascia niente di vuoto, perché sennò ritornano. E ritornano. È come un ping pong, se non stiamo attenti. Bisogna essere capaci di dare uno slash, non so cosa, come si dice tecnicamente, quando il battitore fa il punto nel campo dell'avversario, perché non gli fa vedere neanche la pallina, gli arriva lì e fa punto. Non è slash, è set, qualcosa del genere, perdonatemi, è una cosa che mi è venuta adesso. Però chi ha visto il tennis sa che quando si fa la battuta, ci sono alcuni che riescono a farla così forte, che va nel campo avversario senza che l'avversario possa più ribatterlo nell'alto campo. Significa che noi dobbiamo avere la capacità di buttare via i pensieri senza che il diavolo possa riprendere e ributtarli dentro. E seppure lo fa, ecco che la partita del tennis è un ping pong. L'importante è che alla fine fai tu il punto. Significa che quel pensiero, sì, ti ha combattuto, hai combattuto, però alla fine hai vinto, perché l'hai rimandato di là senza possibilità del tuo avversario di poterlo rimettere nel tuo campo. Quindi liberare la nostra mente. È un'esortazione che riguarda soprattutto i nostri pensieri. In un certo senso il campo di battaglia più grande per il nostro cammino cristiano è proprio la mente. Infatti nella mente è il luogo in cui cadiamo riguardo il peccato. Perché pecchiamo anche soltanto con i pensieri, è vero? Non è che bisogna per forza passare all'azione. Gesù ciò dice molto chiaramente, anche attraverso i pensieri possiamo peccare. Ecco perché è importante mandarli via, perché sennò poi fanno radici. E quindi è necessario svuotare la mente da pensieri peccaminosi, pensieri malvagi, pensieri di odio, di vendetta, pensieri impuri, eccetera, eccetera, mettiamoci tutti i pensieri che vogliamo e riempirli con i pensieri di Dio. Questa parola svuotare è molto importante. Io una volta penso di averlo già fatto qui e lo posso anche ripetere. Quella famosa poesia che forse tutti voi ancora ricordate, almeno parlo di chi è andato a scuola in Italia. La nebbia agli orticolli, pioviginando sale, e sotto il maestrale urla e il biancheggiare del mar. Ma per le vie del borgo, fra il ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini, l'animo a rallegrar. Gira su ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, ma il cacciatore sull'uscio, sta il cacciatore sull'uscio, prego, a rimirare stormi di uccelli neri come esuli pensieri nel vespro a migrare. Allora il cacciatore, immaginiamo qui, è lì, in questo paesaggio, in questo odore di vino, in questo profumo di arrosto, è lì, sull'uscio della porta. E sta guardando questi stormi. Avete mai visto gli stormi dei tordi? Soprattutto questo periodo, in autunno, soprattutto il centro Italia, forse qui non mi ricordo, ma il centro Italia sud, ecco che sono stormi grandissimi, sono nuvole nere nel cielo che ondeggiano come fanno, e lui li sta a guardare, perché sono anche uccelli migratori, stanno andando via. Ecco che pensieri neri il cacciatore li manda via. Guarda come pensieri che vanno via. È la stessa cosa quando i nostri pensieri neri che ci girano, ondeggiano nella nostra testa, nel nostro cervello, ecco, facciamoli migrare. Non tratteniamoli, ma facciamoli migrare. Vi è piaciuta la poesia? È l'unica che ricordo. Però l'ho studiata in terza media, in seconda, terza media, quindi di anni ne sono passati. Ma adesso, a parte questo, dico: svuotare la mente da pensieri peccaminosi e sostituirli con quelli di Dio. Ora, prendo due versetti per supportare questo che abbiamo appena detto, o quello che ho appena detto. Possiamo prendere in Filippesi 4,8 e Colossesi 3,1,2. Se ci siete, allora, Filippesi 4,8. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Pensare a queste cose significa materializzare anche nella nostra vita le cose di Dio. E allora, quando ci alziamo, i nostri pensieri non saranno più pensieri che ci portano alla depressione, allo sconforto, allo scoraggiamento, e come farò, ma saranno pensieri che riguardano le cose di Dio, e Dio stesso ci darà, attraverso lo Spirito, quello che abbiamo da fare per quel giorno, senza preoccuparsi del prossimo giorno. Ma per quel giorno, Signore, oggi, ho questo pensiero. Chiamo la sorella a sapere come sta. Fa parte di un pensiero di Dio occuparsi degli altri. Leggo, prego, intercedo. Questi sono i pensieri. Preoccuparsi delle cose di Dio e chiedere allo Spirito Santo come fare per poterle praticare. È impossibile? No. È facile? No. Ma è una formazione che dobbiamo fare. Anche qui è un processo, passo dopo passo, giorno dopo giorno, anno dopo anno, finché il Signore non ci chiama a casa. Questo deve essere il nostro intento. Nel secondo versetto possiamo leggere più o meno le stesse cose. Se dunque siete resuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Ma io non devo pensare a niente sulla terra, non posso andare a farmi una vacanza oppure andare. Ma no, questa è una grazia che Dio ti dà. Ma tu vai in vacanza e vai a vedere quello che vuoi, non significa che escludi i pensieri di Dio, perché anche lì dove vai puoi applicare i pensieri di Dio, riguardo te, riguardo gli altri. Se siamo resuscitati con Cristo, dice, cercate le cose di lassù e non quelle sulla terra, anche perché la Scrittura in qualche altra parte ci dice di farsi tesori su nel cielo, dove la ruggine, niente può corrodere o perdere questo tesoro, ma quelli sulla terra sì. Farsi tesori sulla terra è vanità. Sulla terra noi dobbiamo vivere per quello che ci serve giorno dopo giorno. Non significa sperperare quello che ho in tasca oggi pensando che domani, no. ma bisogna essere saggi, intelligenti e capaci di amministrare le cose oggi, pensando anche a domani, ma senza l'ansia, senza la paura che domani resto a piedi, perché Dio non lascia nessuno a piedi. Può farci rallentare, può farci, tenere fermi per un po', ma poi subito il Signore ci fa ripartire. Quindi svuotare i nostri pensieri negativi, quelli che ci portano alla morte spirituale e per taluni anche alla morte fisica, perché non possiamo nascondere la verità delle cose. Quante persone oggi si tolgono la vita perché sono caduti in una depressione a causa delle circostanze negative, a causa dei pensieri negativi che le hanno così attanagliata la mente che non hanno più via di uscita se non quella di togliersi la vita. E sono sempre più in aumento per motivi diversi. Ma così non sia per i figli di Dio. Per queste persone che non hanno il Signore, il nostro compito è quello di evangelizzare, di portare la buona novella affinché possano anche loro uscirne fuori. Ma poi alla fine è la volontà di Dio che si fa. Quindi il compito che noi abbiamo, semmai, è quello di annunciare la buona novella. Ma siccome stiamo parlando stamattina di noi, ecco che abbiamo da stare attenti a svuotare i nostri pensieri dalle negatività. Lo sapete, lo sappiamo, il diavolo è sempre lì che cerca di portarci dentro tutta quella spezzatura che Cristo ha tirato fuori. Lui cerca di ributtarla dentro, cerca, in ogni momento, approfitta delle cose che magari nel nostro passato abbiamo sbagliato perché eravamo senza Dio. E allora ti ricorderà che non eri un santo, come si dice, mica sei tanto santo, che non eri poi tanto sta brava persona. E tu in un momento di debolezza puoi anche credergli e dire, ma sì, in effetti non è che io poi merito tanto. Non è ubbidendo ai comandamenti che devi impostare la tua vita, ma su quello che Dio ha fatto per te che devi impostare. Allora se Dio ti ha dato grazia tua, anche se hai avuto questo pensiero, hai la grazia di Dio, ne puoi uscire. Svuota la tua testa dalle negatività, dai pensieri peccaminosi e riempila con le cose di Dio. Per vivere cercando le cose di Dio dobbiamo anche pregare come fa Davide nel Salmo 119:10, se vogliamo prenderlo. Questa è una forma di preghiera che tutti noi dobbiamo fare perché il Signore ci aiuti. Ti ho cercato con tutto il mio cuore, dice Davide, non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Un'altra traduzione dice che non mi allontani dai tuoi comandamenti. Qui stiamo parlando di Davide, Antico Testamento, e si parla di comandamenti. Noi oggi diciamo, Signore, che non ci allontaniamo dai tuoi comandamenti, dalla tua grazia che ci hai dato in maniera gratuita. Fammi camminare bene. Da solo non ce la faccio, ma se tu mi dai una mano, come dice il proverbio, fai un passo verso Dio, Dio ne farà 100 verso di te, ecco che io ce la farò. Ma il mio cuore sta cercando te, Signore. Amen? E a proposito di lombi, qui abbiamo parlato dei lombi della mente, parliamo dei lombi che forse si riferiscono più proprio ai fianchi fisici del corpo. E quindi vi porto a leggere in Luca 12, 15, 16. Luca 15, 16. Luca 12, 15, 16. Molto spesso, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, troviamo questa frase cingi i lombi o cingere i fianchi. In quei tempi, e soprattutto nel Medio Oriente, era normale portare le vesti lunghe, ma ancora oggi, no? Se noi vediamo dei filmati che riguardano il Medio Oriente, vediamo che molte quasi tutti portano queste vesti lunghe, soprattutto gli arabi. E non è cambiato molto dai tempi. Ai tempi di Gesù, anche Gesù, si usavano molto le tuniche. Gesù ne aveva una particolare, sappiamo che quella di Gesù è unica, perché aveva una sola cucitura, vero? Un pezzo unico. Amen. Un altro argomento. Quindi si usavano queste tuniche, queste vesti lunghe, che ai fianchi avevano una cintura. Ora, per poter lavorare, per poter fare un lavoro dinamico, attivo, per poter correre, per poter combattere come un soldato, era necessario ripiegare questa veste, portarla in su e poi attraverso questa cintura legarsela. Perché voi potete immaginare un soldato che alla veste lunga combatte, inciampa nelle cose e cade. Uno che deve correre per qualche ragione, corre con le veste lunghe, è un po' la corsa al sacco, prima o poi cadi. Invece se tu ti tiri su, liberi le gambe e hai più libertà. Chiaro? Quindi quando noi leggiamo nel verso 15-16, no, ho sbagliato. Luca 12, verso 35-36. Dice, i vostri lombi siano cinti e le vostre lampade accese. E il 36, e siate simili a coloro che aspettano il loro Signore quando ritorna dalle nozze, per aprirgli appena egli arriva e bussa. Quindi i vostri lombi siano cinti e le vostre lampade siano accese. Vi ho spiegato che cosa... perché i lombi, cingersi i lombi era, come dire, noto già nell'antichità, sapevano quello che significava. Ecco che questo versetto, il Signore Gesù ci vuole dire una cosa molto importante: togliere ogni ostacolo o tutto quello che poteva in qualunque modo ostacolare o rallentare la persona per essere pronta all'azione. Come prima vi ho detto, più o meno mi mando, se un soldato deve andare a combattere non può avere una veste lunga, se uno deve correre per qualche ragione non può avere la veste lunga, per qualsiasi attività dinamica e senza ostacoli bisognava fare questo movimento, tirarsi e cingersi la tunica al fianco. Quindi Gesù dice semplicemente: dovete togliere ogni ostacolo o tutto quello che può in qualunque modo ostacolare o rallentare la tua persona, la nostra persona, per essere pronti all'azione. Solo così possiamo essere pronti quando il Signore ci chiama. Perché se vedete bene, la Scrittura ci parla di essere simili a quelli che aspettano il loro Signore. Significa che sono quelle persone che sono pronte. Non è che quando il Signore, il loro padrone, arriva, bussa, oddio, è arrivato, aspetta, vado, mi devo mettere i pantaloni, una cosa, l'altra, quegli attimi che perdiamo di tempo. Non succede forse nella nostra vita? Eppure stavamo magari aspettando qualcuno. Magari stavamo aspettando, ma siccome tarda, ma sì, me ne sto ancora un pochino così, comodo. Hai un appuntamento, ma sì, arriva l'ultimo momento, tanto devo andare lì 10 minuti. Poi trovi un ostacolo davanti e arrivi in ritardo. Non sei pronto. Il padrone ha bussato e tu non hai aperto in tempo. Rimani fuori. Noi dobbiamo essere sempre pronti, ecco, simili a quelli che aspettano il padrone che torni dalle nozze. Non andiamo oltre le spiegazioni perché c'è molto da dire anche su questo, però noi prendiamo solo come parola pratica. Dobbiamo essere pronti perché quando il Signore busserà alla tua porta, tu devi semplicemente aprire. Perché se vai a metterti i pantaloncini perché stavi troppo in libertà, o se te vai a mettere la maglietta perché stavi troppo in libertà, hai perso l'attimo. Se non hai saputo aspettare già pronto 5 minuti e te la prendi comoda, arrivi in ritardo. Invece il Signore dice che noi dobbiamo essere sempre pronti, senza ostacoli che possano ostacolare la nostra vita. E qui si ripone la domanda, l'abbiamo già fatta stamattina, c'è qualche ostacolo che vi sta impedendo di essere pronti? Rimuoviamolo, cingiamoci i lombi, i fianchi, lasciamo perdere le cose che ci stanno in qualche modo ostacolando, buttiamole via, non preoccupiamoci, ma siamo pronti come quei servi, pronti ad aprire la porta quando il padrone bussa. Gesù in questa frase ci parla dell'importanza di essere sempre pronti, anzi prontissimi, per il suo ritorno e comportarsi come quelli che aspettano il loro Signore quando ritorna dalle nozze, per aprirgli appena gli arriva e bussa. Troviamo un concetto simile, con parole diverse, in Ebrei 12:1. Vogliamo prenderlo? Ebrei capitolo 12, versetto 1. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Ora vi leggo anche un'altra versione. Anche noi, dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Non cambia nulla, poche parole diverse, ma il significato è sempre lo stesso. Quindi deponiamo ogni peso. Prima di poter correre in questo verso, dobbiamo fare una cosa, deporre ogni peso. Non possiamo pensare di correre con le zavorre. Quando le mongolfiere si alzano per prendere quota, devono buttare la zavorra e aumentare il gas. L'avete mai visto? Sono ancorate a terra. Si accende il fuoco, l'ossigeno si brucia, il pallone si riempie di un gas che lo rende leggero, però è attraccata. E allora vedi che tolgono le funi e poi pian piano buttano dei pesi che erano zavorrati sulla cassa. E più leggero diventa, più in alto vai. Meno peso hai, più vai verso il cielo. Meno pesi abbiamo, più possiamo correre verso il Signore. Deposto ogni peso, correte con perseveranza. La perseveranza ci porta a capire che c'è un tempo di attesa, no? Per essere perseverante vuol dire che c'è un tempo, oggi, domani, dopodomani, fino a quando il Signore non mi chiama. Fino all'ultimo respiro dobbiamo essere perseveranti e correre verso il nostro Signore Gesù Cristo, verso il cielo. Questa è la nostra meta, questo deve essere il nostro obiettivo. Quindi il significato è simile a quello di cingere i fianchi, in modo che i vestiti non ostacolano le gambe. Amen? Sto per terminare, pensavo di essere più breve, va bene. Le lampade che abbiamo letto sempre nel capitolo, nel versetto 36 del capitolo 12 di Luca, le lampade siano sempre accese. Io ho scritto questo breve pensiero. Non possiamo spegnere la fiamma della lampada alimentata dallo Spirito Santo. Fra l'altro abbiamo bisogno della lampada accesa perché nel cammino cristiano possiamo trovarci ad attraversare dei luoghi, dei sentieri, delle strade buie. Di giorno ci possiamo vedere, ma di notte no. Allora, nella forma pratica, comunque ha bisogno di una lampada. E così è nella forma spirituale. Non possiamo prenderci dei tempi diversi, di giorno sì e di notte no. Sempre dobbiamo avere la lampada accesa. lampade dello Spirito Santo, affinché quando attraversiamo questi luoghi bui e quindi abbiamo bisogno della luce, sia la luce di Cristo a guidarci, affinché possiamo vedere bene, affinché possiamo superare quei momenti possibili. Non è obbligatorio che nella nostra vita ci siano delle difficoltà. Normalmente ci sono, ma è possibile che nella nostra vita ci siano sentieri bui, momenti bui, luoghi bui. Solo con la lampada dello Spirito Santo, con la luce di Gesù Cristo, li possiamo superare. Questo è quanto volevo condividere con voi oggi. È il tempo, è sempre il tempo, ma più andiamo avanti, più è il tempo di cingerci i lombi, sia della mente e sia del corpo, perché dobbiamo essere pronti, prontissimi alla chiamata del Signore. Vogliamo alzarci in piedi? Signore, veramente un privilegio appartenerti, esserti figli e figlie per la tua grazia. È un privilegio sapere che tu sei con noi, che non ci abbandoni anche nei momenti più difficoltosi della nostra vita. È un privilegio sapere, Signore, che questa mattina tu ci esorti a svuotare la nostra mente dai pensieri negativi e riporre i tuoi pensieri. La Scrittura dice che i tuoi pensieri per noi sono pensieri di bene e di benignità, per darci una speranza, un avvenire. E noi crediamo questa mattina, Signore, che è così, che i tuoi pensieri sono pensieri perfetti per noi. Abbiamo bisogno dell'aiuto del tuo Spirito Santo perché possiamo realizzare totalmente, giorno dopo giorno, la nostra vita in te, Signore. Sappiamo, Signore, che siamo deboli e bisognosi di Gesù Cristo. Il nostro Signore Gesù stesso ha detto che senza di Lui non possiamo fare niente. Noi siamo consapevoli quest'oggi che senza di te non possiamo fare nulla. Per questo ci affidiamo alla tua straordinaria e infinita grazia, alla tua misericordia, alla tua bontà, alla tua giustizia, Signore, e alla tua fedeltà, perché tu ci aiuti ad essere perseveranti, a correre con perseveranza verso il cielo, dove ti incontreremo, dove, Signore Gesù, finalmente potremo vedere il tuo volto, finalmente potremo godere totalmente la tua presenza e noi non potremo fare altro che benedirti per sempre e per l'eternità. E vogliamo iniziare qui, su questa terra, Signore. Per questo ti benediciamo, ti lodiamo, ti glorifichiamo, ti innalziamo per chi tu sei, Signore, per tutto ciò che hai fatto per noi. Ti vogliamo chiedere, Signore, di non lasciarci mai, così come tu hai promesso. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Noi, Signore, sappiamo, anche quando non ti sentiamo, sappiamo che tu sei con noi. Questa mattina ti prego, Signore, che la mia mente, la mente dei miei fratelli, la mente di tutti i cristiani sia svuotata completamente dai pensieri di peccato, Signore, e sostituire questi pensieri con i tuoi. Grazie, Padre Santo, perché tu ci ami e noi ti amiamo in Cristo Gesù. Amen. Amen. Amen.